tornato in Italia, care persone. Quindi questo non può più essere Power Pizza World Thailandia, o come l'avevo chiamato.
Non ti ricordi neanche le schifezze che tu stesso inventi?
Perché non ci posso più mettere quel commitment, perché non fa neanche più ridere da quanto lo odiate. Però possiamo fare tipo Power Pizza Medical Division. Volete sentire una storia pazza?
Certo, sì, subito
sì, certo che sì.
Perché giustamente sono rientrato dalla Thailandia e appena sono atterrato ho detto: ah, Milano e il suo potere. E mi è scoppiato un ascesso sulla spalla.
Bene, conseguenza...
hashtag che schifo, tra l'altro, cosa.
Esatto, mid-disp. Però era un problema che stavo avendo in vacanza e che aspettavo di tornare in Italia per vedere il mio medico. Beh, questa cosa non è potuta succedere, quindi corri in farmacia a Malpensa dicendo: emergenza, signor dottore, emergenza.
Ma tipo mentre grondavi tipo sangue e pus, tipo, perché io la sto immaginando,
oddio,
così.
Chi lo può sapere? Non lo saprà nessuno.
Non voglio più registrare la puntata.
Comunque arrivo nella farmacia di Malpensa e chiedo a questo farmacista e dico: guarda, c'è questo problema, non so bene cosa fare, domani posso vedere il mio medico, dammi delle garze, non lo so, risolvimi il problema. E lui si avvicina e mi dice: giù nel piano meno uno c'è un pronto soccorso proprio per questo tipo di cose, quindi puoi scegliere. E tra l'altro Power Pizza non si può fare da solo.
Cosa?
E quindi io sgrano gli occhi e dico tipo: cosa?
Cosa?
Cosa? Dice, ok, corro giù, vado al pronto soccorso, mi mettono un pochino a posto, torno su e dico: grazie mille. E viene fuori che questa persona era H, che era un calzone.
Ma cosa? Quali erano le chances? A quanto pare molte.
No, a quanto pare comunque pochissime. Cosa? Come è possibile questa cosa? E tra l'altro, dannazione, sarei pronto a dubitare delle tue parole in quanto il fatto che sei Nick. Ma maledizione, hai anche una foto a corredo di questa cosa, quindi
esatto,
ti devo credere per forza.
Pix, quindi, did happen.
Uno, due, questo aumenta il mio pensiero sul fatto che esista davvero una Power Pizza Secret Society, ossia che i pizzettars si stiano insinuando nei rami più alti della società, perché abbiamo una persona che fa la pizza al taglio e la farinata a Milano, un postino,
svariati postini,
adesso
prego.
Scopriamo che c'è una persona all'interno della sanità e di conseguenza, cioè, è chiaro che tipo la società sia guidata dai Power Pizzettars, cioè è palese questa cosa.
Ci sarà almeno una delle persone candidate alle prossime elezioni che ascolta Power Pizza?
Sì,
beh, allora, boh, forse Civati tecnicamente, forse una volta ha ascoltato una puntata.
Ma no, non ce n'avevamo anche Ellie Schlein che ascoltava Power Pizza?
No, Ellie è fantastica, ma fa già la governatrice, vice governatrice dell'Emilia Romagna, quindi non penso si candidi sto giro. Comunque sia, ciao, bentornato Nick, che bello, hai già mangiato delle pizze o hai delle pizze della Thailandia rimaste da raccontarci?
No, allora, non ho più pizze della Thailandia rimaste da raccontarvi, perché gli ultimi giorni ero a Bangkok e non avevo voglia di mangiare la pizza, ma
poco commitment.
No, ma sono giustamente tornato in patria italiana e in patria monferrina, perché sono andato di nuovo a Casale dal mio dottore e ho detto tipo: ah, proverò una di quelle nuove pizzerie gourmet che ha aperto a Casale. Marò che schifo.
Wow. Ma perché ogni volta che qualcuno di voi mangia in una pizzeria gourmet che poi si traduce in pizza molto costosa viene fuori che fa cagare, maledizione?
No, ma poi, cioè, la cattiveria intrinseca, probabilmente non voluta, di quella serata è stata che
forse
io...
forse era voluta perché anche quel pizzaiolo ascoltava Power Pizza, solo che lui odia Power Pizza.
Era il nemico di Power Pizza.
No, è che arrivo, vedo dal menù che tutte le pizze hanno dei nomi buffi, tipo il Lattaio, il Domenichino, le cose...
Amalfi.
Amalfi, esatto. Non c'è nessuna che possa tipo veganizzare. Allora faccio il classico, chiedo alla cameriera: scusa, posso avere una marinara con sopra le melanzane fritte, perché vedo che le avete nel menù.
Chiaro,
sì,
chiaro.
Certo. Torna e mi fa: ascolta, il pizzaiolo mi ha detto di dirti che noi nella marinara ci mettiamo anche l'aglio e le olive, va bene? E faccio: sì sì, certo, perfetto. Arriva piena di acciughe. Piena di acciughe.
Ma cosa vuol dire?
Ma mi piace che si siano anche premurati di chiederti una cosa, ma ti hanno chiesto la cosa sbagliata. Cioè proprio la riprova del fatto che odiano Power Pizza, a quanto pare.
Quindi inizi tipo a togliere tutte le acciughe, eccetera, e a togliere tutte le cose, blah, 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 e alla fine tipo la pizza faceva pure schifo, quindi mi sta sulle balle.
Wow.
Quindi una fetta di pizza.
Scusa, quanto costava, per curiosità, dato che hai detto la parola gourmet?
12 euro!
Wow, wow! Wow.
Un euro per ogni acciuga.
Ma che odio!
Wowissimo.
Io questa settimana credo di non aver mangiato una pizza, però dopo che aver registrato l'ultimo... puntata il nostro amico Matteo mi ha chiamato solo per dirmi: non hai parlato della pizza che abbiamo mangiato insieme. E quindi ciao Matteo, ti mi scusa, ma è la pizza perfetta di backup, perché appunto la settimana appena precedente avevo mangiato sia quella che avevo menzionato nell'ultima puntata, che una pizza al gusto dell'amicizia e della bellezza, perché il nostro buon amico Matteo era venuto qua a Mestre a trovarmi e avevo mangiato tra l'altro una pizza buonissima, una pizza che però non mi ricordo perché è passato ovviamente più di 3 giorni.
Ho tutta questa premessa per dire non mi ricordo qual era. Stavo tutti aspettando di capire il gusto.
Era buona ed è quello che conta, cioè non è importante che cosa c'è sopra, è importante con chi la mangi.
Sì che è importantissimo, è l'unica cosa di cui parliamo all'inizio del podcast.
Zitti, state molto zitti.
Vabbè, io ho scoperto una pizzeria nuova qua a Verona che in realtà è tipo la pizzeria grossa in centro, solo che non c'ero mai andato, e a quanto pare è grossa e è in centro perché è anche abbastanza buona. Tipo l'impasto integrale, super digeribile, mega buona, e abbiamo preso io e la mia compagna una guanciale patate e porri e una nduja e le abbiamo smezzate ed era mega buone tutte e due.
Ah, la mia era una diavola con le acciughe. Ecco così. Ok, eccomi.
Vabbè, la mia si prende 8 fette di pizza entrambe.
Beh, però sapete cos'è che non c'era sul tavolo della pizzeria casale in cui ho mangiato la pizza nonostante avessimo pagato il coperto?
No. Tiro a indovinare, i grissini.
Sasso Atomico dice: uso questo grissino per ringraziare Nick, che grazie alla sua recensione mi ha convinto a comprare Doom, del 93 però, e lo sto adorando. E anche per iniziare una faida con Lorro, dicendo che secondo me il best anno è il 93 e non l'87, poiché in quell'anno uscirono Jurassic Park, Nightmare Before Christmas, Schindler's List, Il giorno della marmotta e Doom. E soprattutto in quell'anno non sono nati Sio e Nick. Hashtag Team Lorro. Punto per
allora,
te.
L'ultimo punto, ok, valido, però trovo comunque tenero / patetico il tuo tentativo di sovvertire l'ordine corretto delle cose, perché guarda, io non ho sotto mano la mia lista in cui segno tutte le cose uscite l'87, ma anche senza recuperare quella lista ti dico già che era uscito Predator, Star Trek The Next Generation, Final Fantasy esce nell'87, queste sono solo le prime 3 cose che mi vengono in mente così, quindi mi dispiace ma best anno confermato, e anche nell'87 non erano nati Sio e Nick, quindi voglio dire
anzi ancora meglio 87 perché non eravamo mai nati, mentre nel 93 eravamo già nati. Invece il sindaco di Ovada mi dice: sorry Sio, ma volevo ottenere un'informazione dalla sua bocca, mi potrebbe dire, ma mi sta dando del lei?
Sì, ma lo scopri adesso.
Sì, mi potrebbe dire / mettere nello scontrino l'app di cui parlavi in Breaking Italy per farti prendere una pausa prima di aprire un'app, perché volevo iniziare a limitare i miei utilizzi con i social e non so se ne hai già parlato.
Ma ha smesso di darti del lei.
Ah. Wow, che cambio di registro. Ti rispettavo all'inizio di questo grissino, ma poi non più.
Improvvisamente mi sono ricordato che sei un imbecille e non ho voluto correggere comunque all'inizio lei, perché sono pigro. Comunque l'app si chiama OneSec, c'è solo per iOS ma ci sarà per Android in futuro, la stanno facendo, me lo chiedono di continuo, non so perché, cioè, tipo ho parlato di varie cose ma nella mia vita è questa la domanda che mi fanno più spesso: qual è l'app di cui parlavo su Break in Italy.
Finalmente potrei riempire una billy di volte in cui dici che l'app è OneSec.
Esatto. Ah, tra l'altro hanno fatto un aggiornamento fighissimo
delle billy.
Sì, cioè sono i wifi.
Adesso sono dei cerchi.
No, dell'app OneSec, che praticamente mentre ti fa aspettare del tempo ti dice: ah, potresti anche aprire per esempio l'app Kindle o andare a giocare a ping pong. È bello, è tipo un'app fatta strabene.
Neddu invece ci scrive: ieri un mio amico d'infanzia ha preso una diavola con patate fritte. Non gli ho mai parlato di Power Pizza prima d'ora, così ho cercato di capire se vi avesse ascoltato a mia insaputa, prodigandomi nel droppare a ripetizione garbate e sottili allusioni. Tuttavia, dopo aver blatterato per diversi minuti di cose come Signature Pizza, gesto del gusto e...
ah vabbè...
cucù, ho ottenuto solo sguardi pieni di biasimo. Hashtag t'impressione sbagliata. Ned, mi dispiace che il tuo amico a quanto pare non ascoltasse Power Pizza, ma sono contento che avesse gusti sopraffini dimostrati dal fatto che ha preso la diavola con le patate fritte.
Detto ciò però, comunque non puoi più essere suo amico.
Esatto, se Power Pizza società segreta insegna che non si può essere amici di persone che esatto, non ascoltano Power Pizza.
È la seconda volta che dite Power Pizza società segreta, io non riesco a non pensare alla l'acronimo PPSS mi mette un po' di impressione, devo dirlo.
È tipo un po' scriptum, però veramente a fondo pagina il PPSS.
Ma... Ah, io pensavo alle Schulz Staffel.
Esatto, okay. Sei così buono nel cuore che non ti viene in mente il nazismo. Comunque Gabriele Falasca dice: non resta che aspettare un ospite a PPP per sentire qualcosa su Better Call Saul. E non capisco perché ha tratto questa conclusione. Io sto per finire di vederla,
ma
perché
dai,
so che è finita da poco. Sì, sì, sì. Mi mancano gli ultimi 2 episodi e sono molto in ansia perché mi piace veramente, veramente tanto. Spero di avere la possibilità di parlarne prima di andarmene per un po'.
Fide _ L Castro dice: aggiornamenti su Baobali, la storia della sorellina.
Ah, Baobali, wow. L'amico immaginario che corre velocissimo vicino alla macchina.
Esatto. Sei. Adesso mia sorella sta creando una lore. Adesso c'è un'intera famiglia e per mancanza di fantasia si chiamano papà Baobali, mamma Baobali. È una famiglia alternativa, of course. Hashtag team Baobali rosso e il fratellino di Baobali.
Oh, non sono certo che servisse veramente un aggiornamento su questa cosa, però sì, grazie ai guess.
Oh, wow, era l'unica cosa che potesse migliorare Baobali. Wow. Il fatto che ci sia una sorellina che sta creando questa lore, grazie.
Io ho un suggerimento per questa sorellina: dirle di chiamare questo gruppo di persone i Baoba papà, per piacere.
Goose Boy scrive: volevo solo dire che Power Pizza su Spotify è nella posizione 105 nella classifica dei podcast più ascoltati in quella piattaforma. Buona giornata, hashtag team Dario Moccia. Non ho capito se questo era un grissino di dissing e di maleducazione o se in realtà dovremmo essere contenti di essere nella posizione 105, anche perché immagino che sia 105 dei podcast più ascoltati in Italia, non dei,
sì,
podcast più ascoltati nel mondo, perché
no,
sennò sarebbe,
esatto,
un signor traguardo.
Del mondo. No, è che allora io mi ricordo che c'è stato il momento in cui guardavo costantemente in che posizione eravamo, il ranking dei podcast sulle varie cose, per poi ricordarmi che effettivamente quando esce la puntata, pam, impennata saliamo, arriviamo tipo a, non lo so, 30° in Italia, e poi 3 giorni dopo scendi pian piano, perché ovviamente ci sono altri podcast che fanno uscire altre cose, quindi è un po' relativo come dato.
Breaking news, sto guardando adesso Spotify Charts, siamo il 101° nei top podcast.
Wow.
E soprattutto nei top episodes siamo al 37° posto.
Ah, wow.
Oh, wow.
Ma io mi ricordo che c'è stato un momento in cui eravamo tipo tra i primi 10, poi tipo chiunque ha iniziato a fare podcast, per l'amor del cielo, anche noi siamo arrivati tardi, cioè nel senso non è che facevamo podcast 15 anni fa, però c'è stato un momento in cui non così tante persone facevano dei podcast e post 2020/2021 molte persone in più hanno iniziato a farne, prodotti anche in maniera molto più professionale, quindi ciaone top 10.
Allora, prodotti in maniera più professionale ne dubito proprio. Molto più belli?
Ok,
sì.
È vero.
Beh, giustissimo.
Io ciao, non ho mini news di nessun tipo.
Ciao anche a te.
Non sono certo di avere voglia di ascoltare delle vostre mini news a meno che non siano estremamente interessanti e intrattenenti.
Sì, io? Dillo.
Allora, scoiattolo con pistola.
Speravo nell'altra.
No, mi ha detto la più interessante. Quella più interessante è questo titolo di un videogioco che sta per uscire perché c'è uno scoiattolo con una pistola. Il problema è che secondo me è uno di quei giochi che il divertimento si esaurisce mentre ne parli.
Ma
e poi compri,
sì,
il gioco e dici: ah, è uno scoiattolo con la pistola. Okay.
C'era stata solo un'eccezione a questa cosa, che era stata Untitled Goose Game, di cui ne avevamo parlato perché LOL, un gioco su un'oca malvagia, soltanto che poi il gioco era effettivamente valido. 9 volte su 10 invece questi giochi tipo fanno ridere come concetto, poi però li giochi e dopo 10 minuti dici: ok, ho esperito quello che potevo esperire in questo gioco di animali buffi.
Sì. Però vabbè, niente, questa non era una vera main news. L'altra vera main news era quella che riguarda te personalmente, Nick, giusto?
Esatto, sta uscendo il 4° capitolo della mia biografia.
Cosa mi sono perso?
La mia biopic epica che si chiama Kung Fu Panda.
Ah, wow.
Esatto.
Wow.
E sì, no, hanno annunciato che uscirà a un certo punto Kung Fu Panda 4. Dai, che bello. Spero che abbiano risolto i problemi, secondo me, fastidiosissimi del 3.
Cioè? Che erano, perdonami?
L'editing audio.
Ah, cioè? Cosa?
Sì.
In un film del genere. Ma cosa?
No, ve lo giuro. Allora, i colpi di Kung Fu e i pugnazzi in faccia che si tiravano non avevano peso.
Impatto.
Non avevano impatto. Okay. Ma l'ho riguardato anche a fianco tipo a Kung Fu Panda 2.
E cioè non era un problema di animazione ma di sound design?
Giuro, era una cosa che mi aveva lasciato basito completamente, perché dicevo, ma che cazzo di senso ha?
Wow, no. Scriveteci nei grissini se Nick è pazzo o se è vera questa cosa che sta dicendo. Potrei andare semplicemente a guardarmi Kung Fu Panda, ma non ho nessunissima voglia.
No, anche perché il 3 è carino, cioè l'idea di intrappolare i guerrieri, l'anima dei guerrieri all'interno delle pietroline di Giada e poterla utilizzare e ritornare dal dal piano dei morti, era figo. E wow, no, sbagliatissimo.
Aspetta, una domanda, io il 3 non l'avevo visto, ma a grandi linee so cosa succede. È tipo lui che ritrova la sua famiglia che credeva perduta o roba del genere?
Assolutamente,
cioè
sì.
Ci sono degli altri panda, giusto?
Sì, tantissimi altri panda, quindi ci sono tutti i vari
che
panda
schifo
che fanno
i panda, odio più di ogni altro animale i panda.
Ma cosa, ma da quando? No, la mia domanda è, per te che l'hai visto e tu che sei un grande fan di Kung Fu Panda, è una cosa che secondo te può essere sviluppata in un ulteriore seguito o è una cosa che era già bella che concluse e dici bom basta?
Allora, in realtà se tu stai a guardare ogni film di Kung Fu Panda è bello che è concluso, cioè poi puoi aggiungere un po' quello che vuoi, non è una storia che ha dei limiti.
Il primo è perfetto,
sì,
cioè,
il primo è
incredibile,
sì.
Assolutamente, anche il secondo è fatto molto bene e dà un senso alla genesi, se vuoi, alla storia prima del primo. Poi nel terzo viene a scoprire che c'è tutta una famiglia di altri panda eccetera, tra l'altro papà panda doppiato da Bryan Cranston, quindi tipo super pollici alzatissimi.
Wow. Ah, so chi è,
sai davvero chi è, Sio?
No, non so assolutamente chi sia, okay. Sto googolando.
Capisci il mio stupore, voglio
letteralmente la prima cosa che mi verrebbe in mente è che magari nel 4 possono andare a esplorare il passato dei Five, cioè degli altri combattenti. Potrebbe essere un'idea.
Certo.
Bryan Cranston, quello di Breaking Bad.
sì,
editalo prima per piacere.
No, benvenuto su Power Pizza, comunque.
È bravissimo, gli voglio molto bene.
Comunque, sta uscendo e Kung Fu Panda secondo me è sempre bello, solo per favore aggiustate il tiro sull'editing audio, sugli effetti audio, ecco.
Ok.
Incredibile sta roba, cioè non me lo sarei mai aspettato.
No,
comunque
zero.
Esce l'8 marzo 2024, quindi abbiamo...
Ah, festa della donna in Italia, coincidenze?
Esatto, e cosa puoi regalare? Un mazzo di panda, un mazzo di film di panda, comunque avremo tempo per guardare i film di Mario varie volte prima di Kung Fu Panda 4. Grazie, fine delle main news.
Bene, allora, unica main news che avevo portato io, non è neanche una main news, è una cosa che mi fa pisciare addosso dal ridere.
Cosa? Letteralmente?
Sì, letteralmente, è un problema.
Oh, no.
Mi sono vietato di guardarlo sull'aereo perché avevo paura di farmi la pipì addosso. Avete presente che Fortnite continua ad aggiungere skin di qualunque cosa?
Sì,
sto diventando veramente un purè a caso.
Ma poi tra l'altro è di nuovo uno dei momenti in cui parliamo di Fortnite. Ci avevamo giocato un'ora e mezza in tutta la nostra vita eppure ciclicamente dobbiamo parlare di Fortnite, perché
Fortnite è sempre attuale.
Sì,
condividete,
sì,
questa puntata per farla arrivare al numero uno. Chiamiamo questa puntata puntata su Fortnite, così ci ascoltano tutti, clickbait.
Cosa stavi dicendo, Nick?
No, è la cosa che ovviamente Fortnite, che è sempre attuale ed è sul pezzo, pesca a piene mani dalle ultime cose, gli hot trend.
Tipo Dragon Ball.
Esatto, ho appena messo Dragon Ball e Goku.
Wow.
E ovviamente quando metti una nuova skin eccetera ci sono delle mosse che puoi fare, tra cui la famosa onda energetica di Goku, che è una figata.
La Kamehameha,
che giustamente gli streamer americani non hanno mai sentito pronunciare, quindi la chiamano Kamehameha.
Come non ha mai sentito pronunciare? Ma non sono anche loro fissati con Dragon Ball?
Non so, però, cioè nel senso, è pieno di video.
Ma perché magari come in italiano tipo la chiamavano onda energetica, magari tipo doppiato in inglese lo chiamavano in un'altra maniera, I guess.
Non lo so, però mi fa molto ridere vedere questi streamer che tipo hanno questi momenti in cui sono loro contro un'ultima persona per vincere la partita di Fortnite, tipo "Don't you try to Kamehameha me?"
Wow.
Che frase è?
Wow,
che cosa
schifo
stai dicendo?
Wow, però questo mi spiega anche una cosa in cui incappo spessissimo ultimamente su TikTok, che mi sbrega da ridere. Adesso ho un contesto, perché praticamente ogni tanto incappo in questi video dove ci sono tipo voce narrante e video di Fortnite che ho scritto ecco Spider-Man con uno zaino di Among Us che spara una Kamehameha a Rick e Morty e poi ballano con Ariana Grande. E io sono lì che dico, allora, lol, B, che cazzo è diventato Fortnite? Cos'è ormai? È un pop papone incredibile, wow. Papone non
nel senso, cioè, nel senso di lavoro,
cosa per gli animali, mischione da mangiare per gli animali, hai capito?
No, nel papone lo mangio dopo a pranzo.
No, sì o no? No.
Comunque seguiteci su powerpizza.stream, dove fraggeremo dei noobs, no, presto. Ascoltate, posso parlarvi di una serie TV? Perché ho guardato una serie TV intera.
Come poteva succedere questa, sì, cosa?
Ma infatti, cosa sta succedendo? Perché hai tutto questo tempo?
È successo nell'arco di 4-5 anni e l'ho finita di vedere in vacanza.
Wow.
Perché se ve ne ricorderete del passato che abbiamo passato insieme, vi avevo citato Ozark moltissimo tempo fa, quando avevo iniziato a guardarla.
È stato veramente molto tempo fa, sì, tipo, effettivamente, cioè, sì, avevo dimenticato che tu avessi iniziato a vedere questa serie.
Anch'io.
Con Jason Bateman, esatto, che esatto, ha una bella faccia.
Ha una bellissima faccia, è bravo a, come si chiama, attorare, a recitare.
È proprio bravo ad attorare.
È quello di Arrested Development, quindi gli voglio bene automaticamente a chiunque sia stato in Arrested Development. È un thriller alla Breaking Bad, mm-hmm, ma fatto un po' meno bene, ma diverso.
E... okay. Grazie quindi per aver usato, esatto, Breaking Bad come paragone, anche se non c'entrava niente a quanto, esatto, pare.
C'entra perché c'è la droga! C'è la droga.
Okay, okay, okay.
E sostanzialmente le persone fanno delle cose perché devono fare i soldi con la droga, quindi è uguale a Breaking Bad.
No, ok, sì, è effettivamente la stessa cosa, ti chiedo scusa.
Sì. Allora, Jason Bateman è il protagonista insieme alla sua famiglia, moglie, figlio e figlia. Praticamente all'inizio della serie, siccome ricicla denaro per il cartello della droga messicana, succede un casino. Per risolvere questo casino si inventa che si trasferirà in un paesino turistico sul lago degli Ozarks, mm-hmm, e si inventerà un modo per riciclare denaro lì. Lui si inventa sta cosa per salvarsi la vita e da lì parte praticamente tutto l'inizio della questione. Appunto, non ho un milione di cose da dire, a parte che mi è piaciuta.
Ok.
Queste 4 stagioni sono un esempio perfetto. Avete presente della molla colorata che la spingi in cima alle scale e non si ferma più?
Sì, 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 sì. Slinky, tutti pazzi per Slinky, certo che abbiamo presente la molla che scende, sì, le scale.
Quella, esatto, praticamente è la stessa identica cosa, cioè parte la trama, non puoi mai più respirare fino alla fine della serie.
Oh no, non hai respirato per tantissimi anni, wow.
Ho messo in pausa molte volte.
Incredibili.
Due, non so se l'hai messa giù nella maniera giusta, ma questa sembra una cosa bellissima di una serie.
Sì, sì, infatti, sì.
Ma infatti è bella, ha un ritmo molto molto bello.
Vabbè Nick, ascolta, visto che Sio ci ha già spoilerato il fatto che gli sia piaciuto, io adesso non ascolto Power Pizza mentre lo registriamo, perché non c'è più tensione.
Scusa, so che te, Lorro, ami il problem solving sotto stress.
Sì,
davvero? Perché, cioè, nel senso, tipo, ah, se non risolvi questa situazione muore tutta la tua famiglia. È molto stress.
Cioè, no, il sotto stress non è obbligatorio, ma il problem solving mi piace tantissimo.
Sì, e allora è la serie per te, nel senso che, ah, okay, le loro vite di tutti e quattro sono costantemente in mega pericolo.
Ma soprattutto perché mi hai detto, Lorro, a te piace questa cosa, quando ti ho detto che effettivamente,
esatto,
mi piaceva, ti sei stupito.
Ma non ho capito cosa.
Boh, non lo so, io dico delle cose e ogni tanto poi mi stupisco delle cose che ho detto, dico, oh sì, oh, cosa hai detto, sei simpatico.
Ok, scusa, prosegui.
No, sono costantemente in mega pericolo, poi ogni tanto non si sa come risolvono una situazione, la loro vita non è più in pericolo per un motivo ma per un altro, che è una conseguenza della cosa che hanno fatto prima. Allora si ingegnano, trovano delle soluzioni creative, praticamente perdendo sempre di più man mano che passa il tempo nella serie pezzettini della loro morale in una spirale discendente, ah, come in Breaking Bad.
Wow, mi piace questa cosa. Però
sì,
è una cosa già vista, ma che se fatta bene è sempre interessante.
Sì, sì, all'inizio dicono, no, faccio solo cose illegali, ma solo queste 3 cose illegali, non farei mai nulla di immorale. E poi pian pianino arrivi alle ultime stagioni e dici, adesso razionalizzo nella mia testa che per proteggere la mia famiglia queste persone devono morire.
Certo,
certo. Eri un contabile all'inizio della prima serie, quindi...
Oh, è proprio come Breaking Bad, ok?
Abbastanza.
Effettivamente sì, ci sono molti punti di contatto, ora riesco a vederlo.
Sì, Breaking Bad ha dei momenti un po' più leggeri ogni tanto, tipo la pizza sul tetto, best momento di tutte le serie di qualsiasi...
Cosa?
Non sapete il momento della pizza sul tetto di Breaking Bad? Cioè...
Sì, ma
c'è il tizio Ryan, non mi ricordo più come si chiama l'attore protagonista.
Bryan Cranston è quello di prima.
Esatto, lui. L'ho appena imparato, appunto, non l'ho nemmeno imparato. Non puoi chiedermi di ricordarmi il nome. Comunque c'è un momento di Breaking Bad in cui si arrabbia e ha tipo una grossa pizza, la lancia e atterra sul tetto perfettamente, e sostanzialmente non era prevista nella serie, ma è successa questa cosa.
Non lo sapevo.
Sì, è successa questa cosa mentre la girano e hanno detto ok, dobbiamo tenere questa scena, è venuta bellissima perché c'è una pizza sul tetto.
Sì, e rimane lì la pizza tra l'altro, quindi
sì,
wow.
Sì.
Wow.
Quindi, cioè, wow, bella costruzione della storia, è proprio un thriller, ha una fotografia molto molto carina, per carità, fanno un po' tanto uso di, come si chiama, Nick? Una cosa è a fuoco, tutto il resto è talmente tanto fuori fuoco che non puoi concentrarti su nient'altro.
Una ridotta profondità di campo.
Zack Snyder, Army of the Dead.
No, però non penso. Ah, potrebbe essere come Army of the Dead, che aveva quella cosa lì.
Che aveva quelle lenti completamente deliranti, esatto, dove tipo c'era un millimetro a fuoco e tutto il resto non si vedeva una fava.
Diaframma estremamente aperto.
E poi è una di quelle serie che comunque anche guardi solo la color correction e dici ok, sto guardando Ozark, è tutto verde scuro e grigio sempre.
E comunque è proprio la parola di SEO del 2022, la color correction. È incredibile.
Confermata questa cosa.
Scusate. Poi la musica poco invasiva, ma ogni tanto appare della musica e senti oh no, nel tuo cuore sta per succedere qualcosa di orribile, e quindi vuol dire che funziona molto bene la musica pure. E menzione d'onore a personaggio fantastico Root, interpretato da
Nick, ti voglio dirmi che non stai ridendo davvero per la ragione per cui penso che ti stia ridendo.
Wow! Interpretata da Julia Garner, che ve la ricorderete per Inventing Anna o per molte altre cose.
Okay.
Solo che qui è molto più brava perché la serie è scritta meglio, cioè io Inventing Anna l'ho lasciata lì dopo un po'. Perché è sta zotica che proviene da una famiglia di criminali che vivono nelle roulotte agli Ozarks, ma ha il cuore buono. Okay. E alla fine si ritrova invischiata negli affari della famiglia Bird, che sono sti qua. Riuscirà a emanciparsi e finalmente allontanarsi dal crimine. Cioè è letteralmente l'unico personaggio per cui ti viene voglia di fare il tifo.
Ok. Mi piace questa cosa.
Perché i protagonisti, cioè, dici ok, speriamo che ce la facciano, però cioè ti stanno un po' sul cazzo e dici che palle. Lei invece tutte le cose che le succedono fanno schifo, non è quasi mai colpa sua, e le dici voglio darti un abbraccino, Ruth.
Nick stop.
Non lo faccio apposta.
Ok, Ruth. Ok, va bene, così non ti fa più ridere. Cioè, Ruth è un bel personaggio. Inoltre, il finale, ne ho visto parlato male online, ma secondo me è perfetto. Una di quelle volte che dici, wow, finale eccellente.
Ah, che bellissima cosa, wow.
Sì, anche perché, cioè, è proprio questo che mi ha convinto a dire, no, devo parlare su Power Pizza, perché la serie è bella, ma proprio il finale è il fiocchetto che dici, secondo me, grandioso, ti fa stare malissimo il finale, ma narrativamente super coerente.
Che è quello, cioè, che conta. Wow.
Archi narrativi dell'intera famiglia che proprio arrivano lì e si chiudono perfettamente. L'ultimo suono che senti finale, fantastico. Cioè proprio me lo sto ricordando adesso, mi viene la pelle d'oca.
Cioè possiamo dire un finale livello Sopranos, per capirci.
Non l'ho mai visto in Sopranos.
Neanch'io.
Comunque sì, a livello Sopranos praticamente.
Il finale è incredibile. Era stato criticatissimo, ma la gente non capisce una fava. Ha un finale che è perfetto.
Ma perché spesso i finali narrativamente sono fighissimi, ma tipo il tuo personaggio preferito muore, oppure tuo personaggio preferito fa una cosa brutta. Non mi è piaciuto il finale. No, non funziona così parlare dei finali.
No, infatti, i Sopranos aveva un finale, tra virgolette, aperto, cioè che lasciava tantissime incertezze ed era
bello,
tematicamente una cosa incredibile, e la gente ovviamente diceva, ma non so che cosa succede dopo, è il peggior finale di tutti i tempi, e tu volevi solo dire, era esattamente quello che dicevi, tra l'altro.
Parentesi, se vi piacciono gli accenti statunitensi buffi, in questa serie tutti parlano come degli illibillis super zotici perché sono nel Missouri.
Wow.
E quindi tutti parlano così. No, non so farlo assolutamente. Poi sto parlando in italiano.
Veramente le tue imitazioni continuano ad essere terribili in qualsiasi contesto ever.
In qualsiasi lingua. Boh, però le interpretazioni invece degli attori e attrici sono ottime, cioè comprese quelle dei bambini. Il lavoro minorile tra l'altro è brutto, ma se fai recitare dei bambini doppio pollice alzato, perché io mi diverto a guardare i Family Films. Comunque gli darei tranquillamente 8 fette di pizza piene.
Ah, però.
Amalfi, cioè Margherita, con wow. olio al peperoncino e un'emulsione di carote. Che dici? Ah,
wow.
Ah, ok. Che, è una pizza buona.
Sono contraddetto dal fatto che tu abbia usato emulsione di carote, perché ora penso, sarà una cosa tematica con la serie oppure sì, ok, hai imparato una nuova cosa che è emulsione di carote.
Non ho imparato una nuova cosa.
Una volta ti ricordi che eri tu quello che imparava delle parole e le usava fuori contesto a caso?
Esatto, è per quello che ora sono dubbioso.
How the tables have turned.
How the turntables.
Esatto.
Finalmente sono anch'io in the jokes di The Office.
Comunque, bella, bella. Ve la consiglio se volete stare male, ma con... Sì, no, sì, ti fa stare male per tutti i personaggi, però dici che bella, è raccontata bene.
Nick, io ti devo chiedere scusa, perché prima di registrare l'episodio abbiamo detto, ah, allora magari inizia Sio, poi va Nick, poi chiude Lorro.
Ero tutto pronto a parlare delle cose.
Mi spiace, ma Sio ha letteralmente detto delle cose che sono perfette per quello di cui voglio parlare io, cioè posso agganciarmi in maniera super comoda, quindi Nick, ricordati che TVB, ma adesso ti tiro un calcio e ti butto giù dalle scale.
Nick, ricordati che TVB, ma ora stai zitto, suono di scotch sulla bocca.
No, il discorso è che anch'io ho visto una serie e posso dirvi che è una delle serie con il finale peggiore che abbia mai visto.
No.
E a livello di scrittura, in più di un momento ti fa veramente dire lol cosa. Ciò nonostante, posso dirti che mi è piaciuta abbastanza e mi è interessato moltissimo. Tendenzialmente la cosa a cui faccio più attenzione quando guardo qualcosa, film o serie che sia, è la scrittura. E quindi è molto raro che quando la scrittura non mi piace, anche solo magari in alcuni momenti, comunque io abbia un'impressione positiva della cosa che ho visto. Questo è uno di quei rari casi.
Ok.
Mi sono guardato The Bear, che è una serie TV di quest'anno, appena uscita su Hulu, che quindi credo che a un certo punto arriverà anche su Disney Plus, immagino, dato che le robe di Hulu ce le hanno loro, giusto?
Allora, in teoria Hulu internazionalmente diventano Star e Star è all'interno di Disney Plus, però a volte no e quindi è sempre un po' fumosa la cosa.
Fatto sta che al momento è su Hulu negli Stati Uniti, io l'ho vista appunto da lì, è una serie sulla cucina, cioè proprio prettamente è una serie su un ristorante che si svolge nel ristorante e i cui cast sono il personale di quel ristorante.
Ok, quindi non sulla cucina nel senso l'atto di la cucina del mondo, proprio sulle cucine dei ristoranti di uno in particolare.
Esatto, perché avevo detto a Nick e Sio, è una serie sulla cucina, intendevo proprio la cucina nel senso proprio anche ambiente fisico. Praticamente c'è questo ristorante che si chiama tipo Italian Beef Classico, una roba del genere, non mi ricordo, non è rilevante, gestito da Carmen Berzatto, che è questo, ovviamente italo-americano, ok? Ragazzo giovane che arriva dall'alta ristorazione, lavorava tipo come sous chef al Noma, quindi tipo i migliori ristoranti del mondo, quegli stellati ultra hardcore.
Il Noma, ricordiamo a tutti che è il museo dell'arte moderna.
No, non quel Noma, quello di Red Zepi, ma vabbè. E si trova a lavorare in questo piccolo ristorantino di Chicago, tra l'altro in una zona abbastanza malfamata, oppure non so, magari è la normalità così negli Stati Uniti con la gente che si spara in strada.
Mamma mia.
Però ovviamente vivo in Italia, quindi non lo so.
Sei proprio superficiale come James May, guarda lì.
Abbiamo altre cose negli Stati Uniti oltre alla gente che si spara in strada, si sparano anche nelle scuole.
Gesù Dio. Fatto sta che questo Carmen si ritrova ad avere in mano questo ristorante perché suo fratello maggiore è morto suicida da poco tempo.
Urca.
Gli ha lasciato il ristorante. Ovviamente quindi l'atmosfera non è delle migliori, sia perché appunto c'è questo dramma familiare e secondariamente perché il posto, cioè, fondamentalmente è gestito con i piedi. Allora, ve lo dico già, è incredibilmente realistico e incredibilmente irrealistico allo stesso tempo, nel senso che allora, per una persona che è abituata a lavorare in cucina, tutta una serie di cose stonano, nel senso che tipo il fatto che questo piccolo ristorantino che fa fondamentalmente panini o cose, sai, tipo da deli, ha una brigata di 9 persone, dici, cioè non esiste questa cosa. Ma a parte dettagli di questo tipo che magari nota una persona addetta ai lavori, l'atmosfera che riesce a creare creare i dettagli sia fisici che a livello di comportamento all'interno di questa cucina sono forse la prima volta in cui posso dire all'interno di un film o di una serie wow com'è verosimile questa cucina.
Wow, com'è verosimile questa cucina.
E quindi il discorso cos'è? È che allora di queste 8 puntate, tra l'altro di durata variabile, perché ce ne sono alcune che durano di meno, cioè vanno dai 20 ai 47 minuti fondamentalmente, fino alla 7ª puntata, di cui tra l'altro vi dico tra poco, non è neanche male, anzi posso dire è bella, è genuinamente interessante. La 7 svacca, l'8ª chiude con una mezza scoreggia a livello di trama. Ciò nonostante, questa cosa io l'ho presa più come una, non so come dire, una sorta di cosa slice of life che non una cosa di hard trama, ok? Quindi anche se si chiude con una cosa, cioè, onestamente illogica, i personaggi che riesce a creare e l'atmosfera che riesce a creare relativa a questa cucina è talmente qualcosa di fresco, cioè qualcosa che non avevo già visto e rivisto un miliardo di volte, che l'ho trovato genuinamente un prodotto interessante. Tra l'altro la 7ª puntata è una sorta di piano sequenza. Dico una sorta perché non so quanto esattamente sia un piano sequenza, ma la percezione che si ha è che sia effettivamente un long take, dura 20 minuti.
E sotto c'è tipo della batteria jazz.
Sì, non è Birdman.
C'è anche molto tra l'altro di suoni ambientali, fondamentalmente dura 20 minuti, è la puntata in cui tutto va gambe all'aria. Cioè all'inizio della 7ª puntata le cose sembravano sistemarsi un po', nella 7ª puntata c'è un servizio che va completamente in merda, ma c'è proprio una di quelle cose clamorose con la gente che si urla in faccia tipo tenendo i coltelli in mano, che purtroppo se avete lavorato in una cucina sapete che non è poi così tanto un'iperbole come cosa, e fondamentalmente si ribalta tutto e finisce tutto in un cacaio incredibile, ed è un unico take o sembra esserlo. È incredibile come sia verosimigliante questa cosa, come i personaggi sembrino realistici, anche se a una persona che non ha mai lavorato in cucina possono sembrare magari caricaturali o esagerati, vi garantisco non lo sono.
È il lavorare in cucina che è caricaturale e esagerato.
È lavorare in cucina che è profondamente vera, sbagliato, sì. Non ne parleremo in questo momento, ma insomma sì, ci sarebbero molte cose da dire. Fatto sta che a livello di casting è perfetto, cioè tutte le facce sono giuste. Sia i, diciamo, i tre protagonisti che sono appunto Carmen Berzatto, Richard, che è il suo tra virgolette cugino, anche se non sono imparentati, che è questo tizio volgarissimo sempre che urla un cafone incredibile, e Sydney, che è la ragazza che arriva anche lei dall'alta ristorazione, che è quella che dovrebbe dare una mano a sistemare tutta la baracca. Loro tre sono azzeccatissimi, ma anche i comprimari, diciamo lo staff di cucina, funziona benissimo, le facce sono scelte super bene. A livello di regia mi è piaciuto, è molto gritty, è molto realistico, non so come dire, ti dipinge Chicago, ti dipinge questo ristorante, quello che ci sta intorno, in una maniera quasi al limite del documentario in certi momenti. Quindi, storia, big nope, il finale è veramente una cacata, non ha nessun senso.
Ah, wow.
Ma a livello di tutto il resto l'ho trovato un prodotto genuinamente interessante e potrei persino rivedermene dei pezzi.
Ma perché si chiama The Bear?
The Bear si chiama perché il fratello morto da poco
era un orso.
Aveva come soprannome The Bear, tipo. Okay. Si ricollega poi a un senso questa cosa all'interno della serie.
Okay. Immagino di sì, sì, sì.
Ecco, non ti dico anche perché è collegata al finale in qualche modo. Boh, per me si becca 7.5 fette di una pizza che però la mangi, e mentre la mangi dici, sai quelle pizze un po' panose, un pochino pesantine tipo, no? Che dici, ah, ok, buona, però non so, magari la digerirò tipo con fatica o tipo dovrò berci un sacco di acqua, però il pomodoro che usano è una roba incredibile, cioè dici, cacchio, wow, non sono più abituato a mangiare del pomodoro che sappia effettivamente di pomodoro sulla pizza. E quindi anche se finita la pizza dici, ok, sono un po' appesantito, magari tipo insomma c'erano una serie di cose da rivedere, c'è quell'unico elemento che è in grado di salvare tutto quanto e di innalzare la serie nel suo intero. Quindi, prodotto perfetto? No, assolutamente, ma interessantissimo, recuperatevelo.
Che figo!
Wow, sì!
Scusa Nick per averti hijackato.
No, sono molto contento che tu l'abbia fatto, perché così mi prendo l'ultimo spot di questa puntata per parlare di una cosa che in realtà ho pochi minuti di contenuto da condividere, ma volevo parlarvene per XYZ motivi.
Ti prego, l'oro dell'editing, dici a che minutaggio finisce questa recensione.
No, perché mi devi dare delle cose in più da fare, maledizione.
Perché è più divertente.
Questa recensione finisce al minuto. Il canale della Juventus ha più iscritti del tuo.
Silent! Jones. Allora, prendere ieri è molto bello. Prendere ieri lunghi è ancora più bello perché sono pieni di film che diversamente non guarderesti, come faceva Nick del passato, che si riservava dei film ciofeca o film interessantini per i viaggi in aereo. Adesso l'ho potuto rifare di nuovo. E quindi, ad esempio, nel ritorno dalla Thailandia mi sono visto tre film, sono Venom, There Will Be Carnage. Ho visto The King's Man, quindi il prequel.
E il terzo?
Sì.
Ah, ok, non sapevo fosse già uscito. Ok, mi sono piaciuti gli altri due.
E The Last Bus, che è il film di cui vi parlerò oggi, che fondamentalmente l'ho guardato solo perché mi sono reso conto che per tutto il film, cioè quasi ogni minuto di screen time, è la faccia di Timothy Spall, che non so se a voi piace come attore.
Quello di Breaking Bad.
Era quello che faceva Peter Minus.
Sì, faceva, è vero, Peter Minus. Ma è bello che tu abbia dovuto citare il film peggiore probabilmente che ha fatto. Non odiatemi, fan di Harry Potter, ovviamente.
No, ha fatto un miliardo di cose. Io me lo ricordavo più per Sweeney Todd, a dire il vero. Però ha fatto veramente tantissima roba.
Sì.
Per una grossa parte della sua carriera è sempre stato un attore con un look abbastanza definito.
Quindi una
persona abbastanza grossa, con la faccia un po' gonfia, eccetera, eccetera. Poi negli ultimi anni, per XYZ motivi che non conosco, ha fatto un cambio di corpo importante. Di conseguenza sta prendendo anche dei ruoli che sono molto diversi, ho notato. In questo fa un super vecchio. E la cosa mi interessava tantissimo perché è uno di quegli attori per cui ho un feticismo per la faccia, perché c'ha proprio la faccia da vecchio burbero fastidioso.
Sì, è corrucciatissimo.
Esatto, e quindi ho detto, se in questo film fa il super vecchio, io voglio vedermi questo film.
Definisci super vecchio, è super vecchio nel senso che è molto vecchio, è un vecchio con dei super poteri.
Solo se io poteva travisare questa cosa.
Chi lo sa, una delle cose importantissime è che non sempre nelle... nei sistemi di intrattenimento di bordo degli aerei, la copertina che ti fanno vedere è quella della lingua in cui poi vedrai il film. In questo caso era la copertina spagnola, che sono andato a riprendermi perché mi fa morire da ridere. Il film si chiama The Last Bus, ok? In qualunque lingua, tranne in spagnolo, che invece si chiama El inglés que cogió la maleta y se fue al fin del mundo.
Wow! Gli spagnoli sono pazzi completamente. Cioè, ma cosa?
Tra l'altro io amo che abbiano dovuto mettere che un tizio inglese nel titolo. Cioè non era il tizio che ha preso l'autobus fino alla fine del mondo, il tizio inglese che ha preso l'autobus fino alla fine del mondo.
Gli spagnoli sono veramente pazzi in culo. Cioè questa cosa dei titoli a me intrattiene tantissimo, ma non ha alcun senso. E comunque dicevi,
comunque è un film che dura un film, quindi poco più di 90 minuti.
Yes.
E racconta la storia di, appunto, il personaggio di Timothy Spall, che non mi ricordo neanche, forse si chiama Tom, ma non è importante il suo nome all'interno del film, che ha una sua casetta a John O'Groat, che è il punto più a nord della Scozia, con la sua simpatica moglie,
il caposoia della Scozia, diciamo.
Sì, vabbè, comunque hanno questa casetta insieme dove si sono trasferiti da giovani, sono invecchiati amabilmente insieme. Un giorno lei viene a mancare lui decide di imbarcarsi in un viaggio per arrivare al punto più a sud dell'Inghilterra, che si chiama Land's End. Tra l'altro Land's End e John O'Groat tracciano questo percorso di circa 800 miglia che è diventato super famoso perché a livello ciclistico è bellissimo. E se vi ricordate, ne avevamo già parlato anni fa, di dire tipo, ah, sarebbe una figata fare Land's End to John O'Groat. Quindi quando ho visto che questa era la trama, ho detto me lo guardo. Il concetto è che lui si fa questo viaggio in autobus, quindi John O'Groat decide di pianificare questo viaggio in autobus e di arrivare fino a Land's End per motivo X che scopriremo durante il film. E c'è soltanto lui con il suo cappotto da signore anziano, il suo passo da signore anziano, la sua faccia da signore anziano e una valigetta da signore anziano con dentro qualcosa che non sappiamo che cosa sia.
Saranno cose da signore anziano, presumo.
Esatto, probabilmente. Allora, diciamo che di partenza il primo, non so, la prima rottura della quarta parete, della sospensione dell'incredulità, non era la quarta parete.
Ops. No, ok, sono due cose molto diverse effettivamente.
Ah, ecco, no, perché improvvisamente parla al pubblico. Io sono un vecchio, ma in realtà sono giovane dentro.
Sono un vecchio inglese, nello specifico.
La prima rottura della sospensione dell'incredulità viene dal fatto che lui pianifica nel dettaglio questo viaggio dovendo prendere degli autobus locali, solo delle linee locali. Uno dice, siamo nel 2020, 2021, 2022, comunque è nei giorni d'oggi, e cioè, nel senso, non penso che sia intelligentissimo dividere questo viaggio in 65 autobus locali che devi incrociare.
Ah, dici quando potresti prendere tipo un treno,
ma esatto, cioè, ma anche
qualcosa più a lunga percorrenza.
Magari costa meno con l'autobus, però.
No, magari invece hai il feticcio degli autobus, ci saranno degli autobus a lunga percorrenza di notte, certo, che certo, ti portano tipo, non lo so, da Glasgow a Londra e poi fai l'ultimo pezzo, non lo so. Comunque, durante il film ci si rende conto che forse c'è un motivo per cui sceglie questa cosa.
Ah, okay.
Io penso che il motivo sia più il fatto che tipo sicuramente è stato finanziato dall'azienda dei trasporti pubblici inglese, perché prende 17 autobus chiaramente diversi, cioè hanno fatto vedere il range completo della flotta degli autobus.
Ah, nel senso, cioè che ti fanno vedere proprio il modello, tipo esatto, ecco autobus modello tizio, ok,
e c'è, ci sono veramente tutti, sono una figata. Il film è carino, ci sono dei momenti più emotivi, ci sono dei momenti meno emotivi, c'è tutta una, diciamo, sottotrama o una cosa che succede che fino alla fine del film non ti rendi conto, cioè un po' ci si rende conto ma non è così evidente, che sta succedendo e che ho trovato molto intelligente.
Ok.
Ed è un film su questo viaggio importante che deve fare questa persona per una promessa fatta alla moglie che è venuta a mancare.
È uno spoiler questo?
No, non lo è, ho guardato il trailer proprio per controllare che Nick non spoilerasse niente. Prego, non c'è di che.
Allora, scusa, non è un film della super madonna, non ha una hard trama, che spero che sia il titolo dell'episodio perché è la mia parola preferita di tutto questo episodio.
Ora lo è da questo momento.
No, c'era già un titolo prima che non me lo ricordo più, però vabbè. Meno male che non te lo ricordi. Però è molto carino e soprattutto ha proprio quell'approccio che io speravo avesse, ossia 90% dello screen time sono dei close up sulla faccia burbera di Timothée Dalton che fa il vecchio, wow, e che tipo ogni tanto è un vecchio saggio, ogni tanto è un vecchio malato, ogni tanto è un vecchio arrabbiato, ogni tanto è un vecchio che non capisce il mondo moderno, ogni tanto è un vecchio che piange. Però funziona tantissimo come vecchio e secondo me non è facile interpretare un super vecchio. Cioè, senza farlo in maniera sopra le righe stereotipata, di... e lui riesce a farlo abbastanza bene. Quindi si prende 7 fette di pizza.
Ah, bello!
Ed è una pizza panna e salmone.
Oddio.
Che è una pizza che teoricamente dovrebbe darti fastidio, farti un po' schifo. Però la guardi con quell'occhio del tipo, ah, che roba strana, che roba interessante, fammela vedere un po' più da vicino.
Poi, gli anni 80 si erano proprio interessanti effettivamente.
Scusa, ma ti rendi conto che Nick sta dando un voto fantastico a questa,
sì,
a questa,
sì,
cosa?
Sì, ma ultimamente capita delle volte, non sempre, ma è già capitato in altri momenti. Io sono contento e cerco di non portare l'attenzione su questa cosa, perché se iniziamo a farglielo notare sai che smetterà di farlo, quindi...
No, Nick funziona anche con dei feedback positivi. Bravo, bello, bello.
Ah, giusto, non è l'horror effettivamente.
No, sappiate che il voto originale che volevo dargli era 7 fette di pizza col fish and chip sopra. Poi ho detto, dai, un po' una cagata comunque. Gioco sulla nostalgia degli anni 80.
Ma tra l'altro, devo dire che io, come dicevo, ho guardato il trailer solo per controllare che tu non dicessi cose, insomma, che non sarebbero state da dire. Ma inizialmente ho travisato completamente e ho guardato il trailer di The Last Bus sbagliato.
Ah, che è una serie su Netflix.
Esatto, perché è una serie che non so se è già uscito, se deve uscire, tra l'altro che ha un rating bassissimo, boh, di ragazzini inglesi e fantascienza, in cui c'è Robert Sheehan, che è quello di Umbrella Academy, Misfits, eccetera,
esatto,
eccetera.
L'unica cosa che rende Umbrella Academy sopportabile,
non so, io gli volevo bene in Misfits, non ho mai più visto nient'altro con lui, comunque insomma mi sono visto questo trailer e ho detto cosa cazzo si è guardato Nick, e ho realizzato che non stavo guardando il trailer corretto. Ho visto il trailer giusto e ero curiosissimo di sapere se gli avresti dato un voto negativo o positivo, perché in realtà non mi sembrava male, ma allo stesso tempo non so se hai avuto anche tu la stessa sensazione guardando il film o se è solo per come è montato il trailer. Mentre lo guardavo mi sembrava, sai, quei trailer di un film che non esiste, cioè solo delle one liner un po' cheesy e non proprio recitate super benissimo.
Fa ridere che tu dica questa cosa, perché io ho visto sul sistema di intrattenimento della Qatar Airlines, tu puoi guardare anche i trailer delle cose, e quindi ho detto tipo adesso mi guardo, mi metto in lista dei film, mi guardo i trailer. Quando ho visto il trailer di The Last Bus ho detto di potrebbe essere bello, però non capisco. Quando ho guardato il film la prima mezz'ora ho detto questo è uno di quei casi in cui il tizio che ha fatto il trailer ha fatto un ottimo lavoro, perché il film non è così. Quindi ho detto tipo probabilmente andrà male, ma man mano che guardi il film, di nuovo dura 90 minuti, si può fare, un pochino ti affezioni. Ci sono delle rivelazioni verso la fine del film, diciamo, che non sono proprio tipo ah, shock, non me l'aspettavo, sono un po' citofonate, ma arrivano secondo me nella maniera giusta, tanto che io il film l'ho finito in lacrime. Oh, wow. Quindi per me è un doppio pollice alzato. Se mi fai piangere quando mi devi fare piangere, okay, comunque sei riuscito a fare le cose bene.
Ok, beh, quindi allora le vibe che mi davano il trailer magari non sono quelle che mi darebbe il film, buono sapersi.
Sì.
Fermi tutte, ah, perché prima di chiudere la puntata io almeno ho un dolcetto. Voi non so se avete delle cose, ma prima è il momento di ringraziare una pacconata di gente. Grazie a tutte le persone che ci continuano a supportare su www.datecideisoldi.com.
Ah, ma il grazie festival!
Damn, ok. Hai indovinato, Nick. E quindi grazie a... Una sedia che fa bau.
Grazie Clorfilla, il podcast ecologista che va bene ridere e scherzare, ma se a settembre non andate a votare, vi meritate il climate che penso che sia il climate change.
Immagino di sì, ma non lo scopriremo mai perché aveva esaurito i caratteri.
Ha molto ragione Clorfilla, andate a votare a settembre, per favore.
Sì, rumore di persone fuori sede che non possono votare se non spendono centinaia di euro per tornare a casa. Grazie, avevo sbagliato nome, troppe puntate fa, cioè due pizze by Galta, muahaha, emoji con occhiali da sole.
Wow! Grazie Full Metal Glicots, voto una stella al PPP Expanded Universe, sconsiglio la visita, le pizze sono tutte pensate da Nick Lord della pizza surgelata.
Oh, che schifo.
Cosa sta succedendo?
Non lo so. Ma grazie invece a Agatha, feeling inside my panza che non ho digerito la pizza di ieri.
Wow. E grazie a Pippo che ha un agosto impegnatissimo e non riesce a starvi dietro. Emoji del rumore del pianto.
Grazie a la tua mamma è piatta come la terra.
Grazie a Varg.
Grazie Alberto Vito.
Grazie a Gui Fieri, Mayor of Flavortown.
Grazie a Okyu, il Nico del Volley.
Sembrava anche questo Pippo. Grazie Nick e Maesh Paolini Supramagna.
E grazie a Ho visto un tempo. Savis cos'è? Ho visto un tempo. Per una volta una canzone che conoscevo. Grazie tempo e grazie Cocchi e Renato.
E aspetta. E
Iannacci era insieme a loro, mi sembra.
Iannacci, assolutamente Iannacci. Sì.
E soprattutto l'ho fatto ascoltare l'altro giorno a mio figlio e ha detto: ah, questa canzone l'ho sentita tante volte. Esatto, certo, te l'ho fatta sentire tante volte.
Ah, pensavo che boh, gli fosse capitato mentre era al bar con gli amici, tipo a bersi un amaro, di aver sentito questa canzone. No, ok. Il mio dolcetto per oggi è un'ammenda che devo fare. Non sono certo, ma nella mia memoria, a un certo punto nel passato di PPP, avevo detto che Friends fosse invecchiata male.
E invece?
Friends è una cazzo di serie atomica. Cosa? Ancora nel 2022.
Ma cosa? Non è invecchiata male con tutti gli jokes omofobici?
No, zero. E se l'abbiamo detto, siamo dei perfetti cretini. Perché questa cosa del è invecchiata male, è ovvio che tipo una serie di 20 anni fa avesse un umorismo lievemente diverso da quello che è adesso. Ma chiaro, tutte le cose che non so se avevo detto o se me le sto inventando adesso, ma se avessimo detto che appunto insensibile o aveva un umorismo sbagliato, no, zero, zerissimo. Anzi, in momenti in cui c'è qualche personaggio che dice o fa qualcosa di sbagliato, la serie pone l'attenzione sul fatto che stia dicendo o facendo qualcosa di sbagliato. Cioè è il culo della battuta. Joy che dice delle bestialità non è la serie che dice ridi di questa cosa, è letteralmente Joy che dice una bestialità e qualcuno che lo dice come per dire wow, sei deficiente, tipo. E incredibile come funziona ancora tutto benissimo. Tra l'altro su un sacco di cose era avantissimo sui tempi, anche su tante cose di sensibilità, diciamo, sociale. In più, wow, che umorismo fresco. Ed è incredibile come una serie potesse essere carriata da un singolo personaggio. Cioè Matthew Perry che faceva Chandler è ancora adesso una cosa atomica. Ha una mimica sia fisica che una delivery delle proprie battute in lingua originale, ovviamente in italiano non ci tengo a rivederlo, grazie, sono a posto. Cioè, se avessimo detto qualcosa di negativo su Friends in passato, non ascoltateci, ascoltate quello che vi sto dicendo adesso e correte a recuperarlo perché cazzo che mega serie ancora oggi. Wow.
Zero me l'aspettavo.
Anch'io infatti avevo iniziato dicendo, ah, vediamo se è proprio male come avevamo detto a un certo punto. No, se l'avevamo detto siamo degli imbecilli. Fantastica, veramente.
Scusa, ma se l'avevamo detto, perché l'avevamo detto così? Questo punto, perché io non ho mai più rivisto Friends.
So, boh.
Non so se sì o l'abbia rivisto recentemente, ma
no, io qualche anno fa avevo guardato la prima puntata e la prima puntata c'erano tipo svariate volte delle battute chiaramente omofobiche, nel senso che la mia ex mi ha lasciato, adesso sta con una donna.
No, aspetta, Ross è tantissime volte, allora se non vi ricordate, l'ex moglie di Ross scopre poi di essere omosessuale, si mette con la sua nuova compagna, nonostante questo lei e Ross hanno il figlio insieme, nel senso che lei era già incinta del figlio di Ross, e Ross ovviamente non sopporta la nuova compagna della sua ex moglie per il semplice motivo che lui è ancora innamorato e vorrebbe starci insieme. Quindi c'è della credine da parte di Ross verso Susan, mi pare che si chiami, ma non è mai venduta come, oddio, il pilot non lo so, magari il pilot era calibrato male.
Appunto, nella prima puntata sì, io mi sono fermato a quella.
Ti posso dire che però nella serie no, perché ci sono i momenti in cui c'è dell'effettiva credine da parte di Ross verso Susan, ma il culo della battuta non è è gay, è Ross che è insofferente verso questa cosa. Okay. E tra l'altro, anzi, poi la dinamica che si crea tra loro tre è assolutamente progressista, quindi, cioè, non dico che tutto sia perfetto, sono 10 stagioni, io sono sicuro che in 10 stagioni ci saranno dei momenti più deboli, meno calibrati bene o anche più criticabili, credo che ci sia in qualsiasi serie che dura 10 stagioni, ma nel complesso tantissime volte era avanti rispetto a tantissime altre serie di quegli anni.
Okay.
Veramente tanto di cappello.
Mi fido più di te che dell'unica puntata che ho visto e quindi un giorno guarderò almeno la prima stagione e mi piacerà forse.
Tra l'altro è incredibile come il pilot sia la cosa che serve a vendere una probabile serie, una futura serie eccetera, poi è una diverso. Delle cose che meno c'entra in assoluto con la stagione a seguire, però, il tono eccetera eccetera.
Mi viene in mente anche Will e Grace come era tipo moltissimo diverso all'inizio rispetto a quello che è diventato poi, però veramente
anche Modern Family.
Vabbè, comunque nello scontrino dell'episodio trovate la sigla di Power Pizza, ma è la sigla di Friends editata da Cecilia che se non l'avete mai vista è il video migliore che sia mai esistito.
Mamma mia, incredibile.
Grazie Chickpeas.
Sì, sì, sì.
Grazie anche a voi per aver ascoltato Power Pizza anche questa settimana mentre mangiavate due pizze messe una sopra l'altra come un panino di pizza.
Mamma mia, che bello che sei quando hai la logorrea e non sai cosa dire, unisci solo delle parole.
Volevo solo chiudere l'episodio, ma non riesco a smettere di parlare, vi prego. Andiamo nell'after show.
Ok. Nick, pizza e chiusura dell'episodio.
Io vado a parlarvi nell'after show di un libro brutto che non mi è piaciuto. Wow. Anzi, vi dico il titolo qua, così comunque non lo leggete. Il diario geniale della signorina Shibata di Emi Yagi. Non leggetelo e vi spiego nell'after show perché. Pizza e chiudo. Ciao.
Bye.
E adesso beccatevi la sigla nuova.
Go Power Pizza. It's a very good podcast. We always listen to it. There's Theo, Lara and Nick. They play very good games. They watch very good films. They eat pizza. They are very fun, but also very wholesome. They use the fun. We go to website.